la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, martedì 21 luglio, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione della nostra newsline, subito in collegamento Roberto Vallorani dall'AMMA, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
In effetti qualche precipitazione già c'è stata in Toscana, come evolverà la giornata?
Sì, sono stati dei brevi piovaschi sul nord, qualche temporale in atto tra l'arcipelago, il Grossetano, e il basso senese in queste ore, tuttavia non sono fenomeni particolarmente intensi, quindi una giornata un po' più variabile, con l'instabilità che interesserà soprattutto il nord Italia, l'alto versante adriatico, un po' di instabilità anche sulla nostra regione tra il pomeriggio e la sera. Sono attese temporali lungo la dorsale appenninica che poi tra il tardo pomeriggio e la sera potranno spingersi fino alla piana di Firenze, Prato e Pistoia, poi graduale miglioramento nel corso delle ore notturne. Un primo leggero calo delle temperature oggi, ma comunque avremo valori fino a 32-34 gradi sempre sulle zone di pianura dell'interno, mentre domani il calo un po' più accentuato in concomitanza anche di una ventilazione più sostenuta dai quadranti settentrionali, quindi aria un po' più fresca. Domani appunto caleranno le temperature fino a 30-33 gradi centigradi, quindi ci riportiamo nella norma e domani l'instabilità riguarderà più le zone meridionali della nostra penisola, dove oggi vedono ancora temperature decisamente elevate, oltre 40 gradi.
Una riduzione delle temperature domani che sentiremo già dalla mattina?
Sì, sentiremo già un po' di sollievo nella mattinata, proprio grazie a questi venti settentrionali. Quindi potrebbe interrompersi con domani l'importante ondata di calore degli ultimi 15 giorni.
Poi su questo torneremo con ulteriori particolari. Un'ultima domanda, Vallorani, per quanto riguarda Firenze, le precipitazioni più o meno in che fasce si concentreranno?
Se verificheranno sembra la fascia temporale più verosimile tra il tardo pomeriggio, quindi dopo tra le 17:18 e le 22.
Di oggi. Grazie anche per queste informazioni. L'appuntamento naturalmente è domattina. Buona giornata e buon lavoro all'AMMA. Una breve pausa e torniamo in newsline.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Nuovo Barrio Street Festival. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il quartiere Garibaldi di Livorno si trasforma nel Nuovo Barrio, un luogo di rigenerazione urbana dedicato alla musica, alla socialità e alla partecipazione dal basso. Mercatini del riuso e ristorazione all'aperto, dibattiti pubblici e animazione per bambini, ma soprattutto tanta musica. Moro Gadrum, Gli Anni, Guerrilla Farming, The Labs, Mimmo Mollica Band e dalle 22 sul palco principale Fanfara Station il venerdì e il sabato Bobo Rondelli Trio. Tutto ad ingresso gratuito. Info e programma metzclar22.org.
Lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. lunedì 27, Stefano Massini in E l'ape disse alla Vespa. Sì, ciao, materiali per un'epica metalmeccanica. Martedì 28, per le notti dell'archeologia, tra le dita tra i secoli, storie medievali dal museo archeologico di Peccioli.
uno spettacolo d'estate a Empoli. Al Torrione di Santa Brigida a Empoli, mercoledì 22 luglio alle 21.30, dell'amore, della guerra e degli ultimi, con Stefano Fresi, Cristina Polegri ed Egidio Marchitelli. Un pianoforte, un sassofono, una chitarra e due voci per raccontare Faber, le sue canzoni, la sua visione del mondo e l'attualità. Dell'amore, della guerra e degli ultimi, mercoledì 22 luglio alle 21.30 a Empoli, al Torrione Santa Brigida. Info Giallo Mare Minimal Teatro. Prevendita biglietti eventbrite.it.
Contro Radio.
Alle 8.10 iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Di taglio alto dalla nazione, l'Italia ancora divisa in due. Ponte Alpino, c'è il nuovo stop, scegliere lo smart working, l'invito che è stato fatto anche dall'assessore regionale Boni in vista della seconda fase dei lavori a Ponte Alpino che scatterà dal 26 notte, quindi con ripercussioni dal 27 mattina. Tutti i particolari già in home page sul nostro sito controradio.it. Monte Domini, la stoccata di Gianni, l'apertura del Corriere, il governatore chiede approfondimenti e correttivi, l'assessore in consiglio ma senza censimento, opposizione all'attacco, il caso di Monte Domini e degli immobili dati in affitto turistico fuori dalla logica, non si ripeta mai più, il virgolettato delle parole del governatore. La fotonotizia invece torna su Via della Chimera, i rifiuti avanzano e lo sgombero resta, e quindi materassi, mobili, elettrodomestici, la discarica di Via della Chimera domina l'ingresso delle casine, ormai minaccia anche la carreggiata. A maggio Palazzo Vecchio aveva annunciato di voler liberare il complesso entro l'estate, ma la situazione è quella che vi abbiamo descritto. Per quanto riguarda invece i lavori della tranvia, ieri c'è stata la posa della prima pietra sul fronte linea Leopolda Piaggio. Via i cantieri per la tranvia Leopolda Piaggio, parte da via del Camposanto, la genesi della tranvia che entro l'autunno 2028 collegherà la Leopolda all'area delle Piagge, circa 6,3 chilometri con 13 fermate e una percorrenza intorno ai 21 minuti. Sentiamo su questo la sindaca di Firenze, presente ieri mattina alla posa simbolica della prima pietra per le opere propedeutiche ai cantieri, e anche lo stesso assessore alla mobilità Giorgio sulle prospettive poi del proseguimento fino a Campi Bisenzio.
Beh, questa è una giornata importante, la posa della prima pietra per l'inizio dei lavori della linea Leopolda Piaggio, un intervento che è molto sentito dai cittadini, come possiamo vedere anche dai cittadini che sono presenti, che da tempo aspettavano un collegamento con una zona strategica della città e importante come questa. Oggi iniziamo con tutta la parte delle opere propedeutiche, per cui di tutta la parte della cantierizzazione, per poi andare avanti con il cronoprogramma. Lo ricordo, questa è una linea importante, una linea che va dalla Leopolda alle Piagge, poi con a seguire la prosecuzione verso Campi, una linea che con la quale in 21 minuti ci si potrà collegare praticamente dal centro della città alla zona più estrema del quartiere 5, per cui una risposta vera di mobilità sostenibile per i nostri cittadini.
Noi siamo stati l'ultima volta 3 settimane fa a Roma a parlare con i tecnici del Ministero, abbiamo spiegato a che punto è anche la progettazione, l'affidamento della linea 4-2. Nei loro ragionamenti sul post PNRR c'è il fatto di mandare avanti i progetti che sono in grado di partire immediatamente. Noi siamo in questa situazione e confidiamo di poter concludere a breve l'iter per l'assegnamento dei fondi e iniziare anche quei lavori.
Caso Monte Domini non deve ricapitare, il virgolettato di Gianni che ritroviamo anche sulla Repubblica di oggi, però Repubblica che si concentra sul varo del pacchetto occupazione da parte del Presidente della Regione, 25 milioni per 10.000 senza lavoro, previsti voucher di formazione, ricollocamento, consulenze per chi vuol creare un'impresa. Una legge per l'intervento pubblico nelle crisi aziendali è poi stata annunciata dallo stesso governatore. Sentiamolo.
quello del supporto e del sostegno alle imprese. Il primo capitolo stamani l'abbiamo presentato sotto forma di agenda 2030 per il lavoro, e con noi la commissione tripartita di rappresentanza datoriale e sindacale che ha collaborato per questo primo progetto di 25 milioni di euro per supportare tutte quelle che sono le politiche attive del lavoro che dicevo. Avremo una riunione poi con i sindacati, è la coda della manifestazione che è stata messa in piedi con più di 5.000 persone presenti, con l'incontro alla fine della manifestazione con le istituzioni il 27 di luglio, e contemporaneamente sarà definito fra il 30 e il 31 l'incontro che al di là dei sindacati vede presenti tutte le categorie economiche, quindi le rappresentanze delle imprese, le rappresentanze delle camere di commercio, delle varie categorie di impresa e quindi anche con i sindacati.
Dalle pagine interne della Nazione torniamo sulla ricerca dei medici di famiglia. Ci sono 54 posti vacanti, Mugello zone in affanno, parliamo dell'ASL Centro, 151 incarichi scoperti dovuti a pensionamento e esigenze particolari, carenza generale di professionisti colmata dalla riorganizzazione del lavoro. Le maggiori carenze sono su Marradi, Palazzuolo, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago, ma la situazione è generalizzata di sofferenza in Toscana, dove le aziende sanitarie hanno pubblicato le carenze per il 2026. Ce ne parla Sandra Salvato.
Le città tengono, ma nelle aree interne il ricambio dei medici continua a essere una sfida. È da qui che parte la nuova campagna di assunzioni delle ASL Toscana, che per il 2026 cercano complessivamente 531 medici del cosiddetto ruolo unico, la figura che riunisce medico di famiglia e continuità assistenziale. Le carenze maggiori riguardano l'ASL Nord-Ovest con 213 posti, seguita dalla Sud-Est con 170 e dalla Centro con 151. Una parte delle assunzioni servirà a coprire pensionamenti, ma resta aperto il nodo delle zone dove da anni è difficile trovare professionisti, dalla montagna pistoiese alla Lunigiana, passando per Garfagnana, Marradi, Firenzuola e Isola del Giglio. I nuovi medici potranno seguire fino a 1500 assistiti oppure, almeno nella fase iniziale, essere impiegati nei servizi di guardia, nei punti di intervento rapido e negli ospedali di comunità. Oggi in Toscana sono circa 2800 i medici del ruolo unico. Secondo il segretario toscano della FIMG, Niccolò Biancalani, il quadro regionale resta complessivamente positivo e migliore rispetto a molte altre realtà italiane. Le criticità, spiega, si concentrano soprattutto nelle province di Pistoia e Massa Carrara, mentre nelle città il numero dei medici è considerato adeguato. Intanto il 27 luglio scade il bando per l'accesso al corso triennale di formazione in medicina generale. L'appello della categoria ai neolaureati è chiaro: scegliere questa professione significa entrare in un sistema territoriale sempre più centrale per la sanità toscana.
Alle 8:20 della nostra newsline ci occupiamo delle alte temperature, in particolar modo nei supermercati Carrefour di Lucca, Massa e Pisa. I sindacati si dicono pronti allo sciopero della salute. Noi salutiamo, diamo il buongiorno al segretario Filcams CGL Toscana, Stefano Nicoli, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sì,
condizioni climatiche proibitive all'interno di questi tre ipermercati a marchio Carrefour che sono gestiti in franchising da un imprenditore locale.
Sì, esatto, i tre ipermercati di Massa, Lucca e Pisa hanno una gestione da un anno e mezzo circa da un imprenditore locale che ha acquisito i punti vendita in gestione franchising. Poi, come sappiamo, Carrefour è stato oggetto di vicissitudini importanti, ha ceduto la propria rete per mercati in Italia a New Princess, e New Princess a sua volta nelle ultime settimane ha confermato una gestione insieme a GS, che sarà l'azienda che si occuperà direttamente dei punti vendita ex Carrefour.
C'è stata una serie anche di mobilitazioni degli stessi lavoratori che hanno incrociato le braccia più volte in queste settimane per chiedere un intervento urgente, no? Per garantire, come vuole la normativa, un microclima idoneo. Tutto ciò non si è verificato.
Sì, esatto, stiamo parlando di punti vendita che sono estremamente datati, quindi da un punto di vista della climatizzazione noi sono anni che chiediamo che sia ripristinata nel modo più corretto. Quest'anno, con le altissime temperature, questo problema si è diventato esasperante per i lavoratori. Teniamo conto che nei punti vendita la temperatura si aggira intorno ai 30 gradi e questo diventa per i lavoratori inopportuno lavorare, tant'è che hanno ricorso alla stensione del lavoro più di una volta proprio per sollecitare l'azienda ad intervenire rapidamente per risolvere il problema microclima. Abbiamo anche avvisato le autorità competenti, quindi l'Ispettorato del Lavoro, le ASL territoriali, che sono intervenuti, hanno fatto le visite nelle quali è emersa una temperatura elevata, è stato chiesto alla proprietà di intervenire per risolvere il problema.
Non solo Filcams, anche Fisascat, Wiltux, Unite, le categorie sindacali confederali si dicono pronte allo sciopero della salute.
Sì, lo sciopero è logicamente unitario, con tutte le sigle sindacali delle categorie che seguono il settore. Ovviamente noi abbiamo dato un ultimatum ulteriore, l'ennesimo ultimatum, alla proprietà di intervenire rapidamente, anche utilizzando le proposte che sono arrivate dalla Regione Toscana per salvaguardare, quantomeno da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro, le lavoratrici e i lavoratori. Ma se nei prossimi giorni non ci sarà un ulteriore intervento volto a superare la fase, sarà di nuovo sciopero per la salute e per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori.
Di quanti lavoratori e lavoratrici stiamo parlando, Nicoli?
Sono tre punti vendita che complessivamente hanno 500 lavoratrici e lavoratori, quindi un numero importante per la regione e per, se ci si tiene conto che stiamo parlando di solo tre punti vendita che, come erano stati aperti, erano stati aperti col segmento iper, quindi avevano in passato dimensioni ancora più importanti di quelle attuali.
Una situazione che assolutamente non può passare sotto silenzio e soprattutto non può aspettare, no, che arrivino gli abbassamenti delle temperature, ma deve vedere un intervento da parte aziendale, così come nel rispetto delle normative. Insomma, è veramente paradossale questa vicenda, una quotidianità lavorativa che non può protrarsi ulteriormente.
No, proprio perché se questa situazione dovesse continuare, noi auspichiamo che ci sia una risoluzione delle problematiche. So che la proprietà si è mossa per la ricerca anche dei pezzi rotti per poterli sostituire, ma ovviamente, ripeto, a fronte di queste situazioni delle temperature così elevate, noi probabilmente decideremo di astenerci, ma di chiedere di essere retribuiti, non con lo sciopero, perché la responsabilità in questo caso non può essere delle lavoratrici e dei lavoratori.
È chiaro, grazie al segretario Filcams CGL Toscana per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a tutti e buona giornata a voi.
8:28, diamo la linea tra qualche istante al GR di Popolare Network e poi torneremo in Newsline su Controradio per ulteriori notizie e approfondimenti. Rimanete con noi.
Buongiorno alle notizie delle 8:30. Durante la notte le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 209 droni ucraini in volo sopra alcune regioni del paese, sopra il Mar d'Azov e il Mar Nero. A riferirlo è il Ministero della Difesa di Mosca. Da inizio luglio le forze di Kiev hanno intensificato la campagna di attacchi contro le imbarcazioni russe nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Secondo le forze ucraine sarebbero state colpite oltre 100 navi tra petroliere, cargo, navi gasiere, rimorchiatori e mezzi di supporto.
L'Iran ha colpito basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e i Pasdaran hanno da poco rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti statunitensi di questa notte. I media iraniani hanno riferito di esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, che ospitano siti nucleari. I mediatori iraniani stanno insistendo per avere un cessate il fuoco di 10 giorni, ma secondo Axios il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele.
A Bologna migliaia di persone hanno manifestato per Abderrahim Fakir, l'uomo morto 2 giorni fa dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 agenti e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Nella serata di ieri, nell'ultima parte delle proteste iniziate nel tardo pomeriggio, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. La vicenda di Bologna è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. Gli agenti e 4 operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata dalla destra di governo.
La maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori. L'uomo è stato condannato a versare 780.000 euro alle loro famiglie e la magistratura ne ha sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Ruggero e poi trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Ieri sera i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio.
A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone all'interno che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Alimonda. Tra il ricordo delle proteste e della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato dal presidente USA Donald Trump sarebbe una risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani, ha detto Trump. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese e si applicheranno a vari prodotti come vino, mazze da occhi e cemento, compresi quei beni che fanno parte dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il premier canadese Mark Carney ha assicurato che cercherà di chiarire con Trump. L'ordine esecutivo arriva dopo che il presidente statunitense aveva minacciato il Canada di addebitargli i costi sostenuti dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi provenienti proprio dal Canada attraverso le tariffe commerciali.
A New Delhi circa 70 manifestanti sono stati fermati durante la protesta organizzata dal Partito degli Scarafaggi. Secondo i dati delle forze di polizia, negli scontri di ieri sarebbero rimasti feriti 118 agenti e 60 manifestanti. 10.000 persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione per le irregolarità riscontrate durante i test di ammissione alla facoltà di medicina. Le mobilitazioni sono in corso da settimane. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bentrovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma, code tra il Bivio A11 e Firenze Impruneta e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Bologna. In A11 verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio A1. Ci sono rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Per il traffico ferroviario si segnala che il treno 18656 Firenze Santa Maria Novella Pistoia è partito con 32 minuti di ritardo. Ricordo inoltre i lavori RFI a Firenze, a Ponte Alpino, dal 26 al 30 luglio con sospensione della circolazione tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella, bus navetta attivi. E con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Giovedì 23 alle 21 il Maggio Metropolitano presenta Verdi Game. Tutto nel mondo è burla. Uno spettacolo di prosa e opera lirica su Giuseppe Verdi con l'Accademia del Maggio Musicale. A cura di Venti Lucenti. Domenica 26 alle 18.30 Music Pool presenta Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba. Da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana, una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziando nella comune anima latina.
Contro Radio.
Resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso. Le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
Minuti, siamo in Newsline su Controradio e diamo il buongiorno ad Andrea Laurenzi, presidente dell'Associazione Autismo Arezzo, anche vicepresidente di Autismo Toscana. È stato nominato portavoce della neonata consulta regionale sull'autismo. Ben trovato, Laurenzi.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Uno strumento importante che è stato attivato, si è insediato, rappresenta una ventina di associazioni, mi correggerà se sbaglio, ci ricorda e ci fa capire l'importanza di una rete che ha contatto stretto poi con la regione, dunque con le politiche decisionali.
Sì, è un'ipotesi che era già nata lo scorso anno in fine legislatura, poi per vari motivi proprio legati alla tempistica politica e altri intoppi non si è concretizzata. Con l'avvio del nuovo percorso, con l'assessorato, abbiamo rilanciato noi come coordinamento. Io ricordo che esiste già un coordinamento fatto da ben 16 associazioni di familiari, questo va precisato, delle famiglie con persone autistiche. Abbiamo sollecitato la nascita della consulta, è stato fatto il percorso, hanno aderito, come dicevi tu, una ventina di associazioni. Ovviamente sono associazioni fortemente volontaristiche, fortemente legate alle persone autistiche, quindi non sono soggetti, società, cooperative del terzo settore o altre cose, sono proprio rappresentanti dei portatori di bisogni autistici. L'importanza è strategica, uno perché è più di un anno che comunque collaboriamo a vario titolo con la regione, che ha intenzione di predisporre entro fine anno il piano regionale autismo, che è un percorso ambiziosissimo, altre regioni lo hanno fatto, Emilia Romagna, Lombardia, in cui raggruppare sia le normative che le risorse, che le strategie, che i servizi che riguardano le persone che afferiscono allo spettro autistico, comunque la neurodivergenza. Un lavoro immane, perché sappiamo benissimo che i nostri figli, i nostri cari sono persi tra mille servizi, mille risorse che non ci sono, leggi spesso scoordinate tra di loro. Invece cerchiamo di dare una razionalità, una concretezza, anche perché poi da gennaio 2027 entra in vigore definitivamente la legge varata nel 23 dal governo, nel 21 dal governo Draghi, che poi ha applicato dall'attuale governo, della legge sul progetto di vita, che cambia completamente prospettiva sulla vita delle persone disabili, specialmente quelle neurodivergenti. Quindi, cioè, secondo me è un passaggio fondamentale. Abbiamo una coincidenza, anche importante, ovvero una buona disponibilità, almeno lo posso dire ufficialmente anche a nome di tutti, sì. Una ottima disponibilità della struttura regionale ad ascoltare e a non farci sembrare semplicemente degli uditori che devono semplicemente certificare una decisione, ma bensì a compartecipare, a condividere, a coprogettare le nuove azioni.
Anche
quindi
perché,
noi dobbiamo
anche perché Laurenzi, insomma, le politiche rispetto a questo mondo devono declinarsi in base proprio a quanto descrivono, raccontano e vivono le persone che ogni giorno rappresentano e conoscono da vicino l'autismo, le neurodivergenze.
Assolutamente, primo perché continuiamo, nonostante tutto quello che è successo in questi anni, anche un po' di moda, diciamo, no? Le giornate, i grandi testimonial, però continuiamo a essere molto invisibili. E non solo vanno declinate ascoltando e prendendo appunto di riferimento le famiglie e le persone stesse quando è possibile, ma poi le decisioni vanno prese con loro e vanno attuate con loro. Non si può più, noi siamo stati molto chiari, io in prima persona ma tutto il gruppo, non è più possibile semplicemente recepire una delibera, una determina che stanzia risorse magari in settori importanti ma lontani da noi, chiamandoci soltanto a certificare. Va fatto un percorso condiviso, le associazioni devono avere l'autorevolezza per parlare con i tecnici, i sanitari, i dirigenti. E questo sembrerebbe che stia accadendo. Ora, ovviamente io sono portavoce di un gruppo molto eterogeneo, ma anche molto determinato, che lavorerà insieme a me oggettivamente, non è che sarò da solo, non è un incarico plenipotenziario, anzi, però oggettivamente saremo molto presenti, perché
ci dice in conclusione ci sarà una cadenza regolare, periodica di incontro, di riunione, questo darà modo di mantenere un dialogo aperto. Ci dice una priorità davvero da porre sul tavolo, che forse troppo spesso è stata marginalizzata.
Allora, intanto sì, cioè sui tempi di lavoro, sulla roadmap ci siamo dati ovviamente appuntamento subito dopo Ferragosto, perché ora oggettivamente diventa complicato avere le persone giuste al tavolo. Dopodiché penso sia un lavoro veramente a cadenza, non dico settimanale ma quasi, perché poi ci saranno vari incontri. Io in primo luogo, noi abbiamo deciso, visto che l'argomento è così grande e da qualche parte bisogna iniziare, intanto inizieremo sicuramente con una revisione, un controllo, un'attuazione più stringente del progetto del PAS, che è quello dell'accoglienza negli ospedali. Siccome è legge dal 2017 e purtroppo non è applicato quanto dovrebbe, addirittura su 45 ospedali toscani soltanto una decina riescono ad applicare questo sistema di cura e di presa in carico delle persone neurodivergenti, questa è sicuramente una priorità che noi facciamo al di fuori del piano autismo. Il resto è sicuramente un percorso in cui noi dobbiamo migliorare come vengono spese le risorse. Oggettivamente le risorse molte ci sono, lo vediamo, ma vengono spese molto male. Io chiaramente, noi faremo presente che vogliamo abbandonare, come sta facendo in tutta Italia, il percorso dell'istituzionalizzazione, ovvero noi vogliamo che proprio sia scritto come e certificato dalla regione che il futuro non è verso l'istituto, ma il futuro è verso un abitare condiviso, una vita sociale più possibile per tutti. Queste sono delle linee guida che noi vogliamo attuare immediatamente. Cioè non dico che bisogna fermare quello che c'è già, perché non è possibile fermare gli istituti, dove le RSD, dove diciamo che noi li chiamiamo dei manicomi mascherati, però dobbiamo assolutamente certificare ufficialmente la fine di questo percorso qui.
È chiarissimo, chiarissimo.
Rimarrà di nicchia, ma noi dobbiamo andare in un'altra direzione. Questo dovrà essere scritto, certificato, comunicato anche alle persone che poi ci lavorano, ovvero le aziende sanitarie, i comuni e le istituzioni, perché se no c'è molto...
Per cambiare proprio la modalità di approccio.
Sì, anche perché, poi vi lascio veramente, vi ringrazio, perché veramente la legge del 2027 che entra in vigore sul progetto di vita cambia profondamente il concetto di disabilità. Al centro non è più la patologia, ma è la persona che dovrà anche decidere, che dovrà avere un budget di progetto, un budget di vita. È molto complicato. Però la legge è legge, ormai.
È chiaro, Laurenzi, il passo della consulta, insomma, diventa uno strumento davvero importante per far pressione, perché tutto ciò trovi poi aderenza nella quotidianità e nel contesto decisionale. Grazie al portavoce della consulta, Andrea Laurenzi, per essere stato con noi. Buona
giornata.
Grazie
a voi e grazie per seguirci, e teniamoci in contatto, perché anche noi dobbiamo far sapere cosa farà e cosa faremo come consulta e come percorso per le persone più fragili.
E lo racconteremo. Grazie ancora. Yes. qualche modo continuiamo a riflettere sulle politiche di inclusione, lo facciamo partendo da un progetto che si chiama Toscana Accessibile, che vince il premio Urbanistica 2026, un premio di carattere nazionale che poi culminerà nella 23esima edizione di Urban Promo Progetti per il Paese, in programma dal 10 novembre presso l'Innovation Center della Fondazione CR Firenze. Noi salutiamo Valentina Cosmi, coordinatrice del premio, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che valore ha questo premio? Come passate in rassegna, no, nell'analisi della valorizzazione delle politiche che vengono contenute in queste progettualità che poi andate a premiare, Cosmi?
È un'importanza direi molto 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 rilevante su un tema che è sempre più importante mettere in evidenza, quello dell'accessibilità, dell'inclusività per tutte le persone che ovviamente hanno delle disabilità, ma anche in un'accezione più ampia di inclusività di tutti i soggetti che in qualche modo rappresentano delle diversità.
Ecco, Toscana Accessibile nel caso specifico è il progetto che arriva dal nostro territorio. Come lo avete valutato, all'interno di quali categorie, che tipo di analisi fate per poter appunto raggiungere la selezione che porta poi ai vincitori?
Mi piace mettere in evidenza che diciamo il premio Urbanistica nasce fin dall'inizio, dalla sua istituzione nel 2006, come un progetto, come un diciamo un premio che viene assegnato su base referendaria. Quindi, a differenza di diciamo di tanti concorsi che sono presenti anche in ambito nazionale nel nostro settore, nel quello della diciamo dell'architettura, dell'urbanistica, non c'è una giuria che si occupa della selezione di progetti. I progetti vengono diciamo votati attraverso delle preferenze che vengono espresse in forma anonima da tutti i diciamo quella che noi chiamiamo comunità di Urban Promo, quindi tutti i soggetti che in qualche modo partecipano alla manifestazione come espositori, relatori o anche come partecipanti, che si possono quindi iscrivere al portale presente sul sito di Urban Promo ed esprimere la preferenza per i progetti che ritengono più meritevoli per le loro caratteristiche di innovazione rispetto al panorama diciamo nazionale.
Ecco, quali sono le tendenze che voi riscontrate nei progetti che vengono presentati? Dicevamo innovazione, immagino anche sostenibilità, inclusione.
Certo, diciamo che la manifestazione Urban Promo ha come focus principale la rigenerazione urbana, che si presenta però con una pluralità di sfaccettature. Quello che possiamo dire, rileviamo come tendenza prevalente negli ultimi anni, c'è sicuramente il tema dell'abitare, che è centrale e sempre più all'attenzione della collettività, e anche quella dell'innovazione digitale. Infatti anche quest'anno tra i progetti premiati abbiamo proprio due progetti in cui le piattaforme digitali, gli strumenti digitali sono strumenti che vengono sempre più utilizzati per gestire grandi quantità di dati, grande mole di dati, e per utilizzarli al meglio nella programmazione e nella pianificazione urbana.
Quindi un uso strumentale finalizzato, diciamo, a un'implementazione che poi ha ricadute positive sulla città e sugli stessi cittadini.
Sì, capire quali sono le dinamiche in atto, come si evolvono nel corso del tempo, e quindi fare una programmazione, una pianificazione più efficiente e più efficace.
Torniamo un secondo in conclusione al progetto Toscana Accessibile. Cosa vi è piaciuto in particolar modo di questo progetto?
Ci è piaciuto il fatto che la regione abbia iniziato ormai da qualche anno una programmazione su questo tema, quindi non abbia in qualche modo finanziato o comunque valorizzato dei progetti spot, diciamo, ma abbia fatto proprio una programmazione coordinata con gli enti locali attraverso un bando con il quale ha attribuito un'ingente quantità di fondi, di finanziamenti, che è sfociato anche in un manifesto, che è il manifesto della Toscana Accessibile. Quindi, come dire, una programmazione che è poi diventa anche una dichiarazione di obiettivi che si vogliono portare avanti nel corso del tempo.
E che un po' si collega anche alla riflessione che facevamo prima con la consulta regionale sull'autismo. Grazie a Valentina Cosmi, coordinatrice del Premio Urbanistica 2026, che vedrà la premiazione e la consegna dal 10 novembre a Firenze. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Why would you promise her to me wrapped in white? la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Mediceo di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Giovedì 23 alle 21 il Maggio Metropolitano presenta Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Uno spettacolo di prosa e opera lirica su Giuseppe Verdi con l'Accademia del Maggio Musicale, a cura di Venti Lucenti. Domenica 26 alle 18.30 Music Pool presenta Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim. Dal jazz alla canzone d'autore italiana, una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziando nella comune anima latina.
Contro Radio.
Something's different, something's changed, and I don't know why. Even the old folks can't recall when it's ever been this hot and dry. Dust devils whirling on the first day of July. It's 100 degrees at 10 a.m., not a cloud up in the sky. Had about a week of spring. Crops are burned up in the fields. There's a blanket of dust on everything. The weatherman is saying that there ain't no change in sight. Lord, I've never been a praying man, but I'm saying one tonight. I'm praying for rain. Food. And I believe that Mother Nature is taking us to school. Maybe we just took too much and put too little back. It isn't knowledge, it's humility we lack. I'm praying for rain. Don't come down. I'm praying for rain.
Alle 9 passate da 7 minuti vogliamo segnalarvi un'iniziativa che si terrà domani sera alle 21.30 in Piazza Pitti a Firenze nell'ambito del 47esimo Festival di Cinema e Donne in collaborazione con la Casa delle Donne a Firenze. Parliamo della proiezione dei cortometraggi Donne in Movimento, la biblioteca vivente della Casa delle Donne. Noi ne parliamo con Isabella Mancini, ideatrice e curatrice dell'idea della biblioteca vivente. Ben trovata Isabella, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Vogliamo raccontare questa idea che poi è sfociata davvero in una progettualità di carattere cinematografico, culturale, documentaristico?
Beh, l'idea è nata in occasione del nostro ultimo anniversario, un inizio di racconto collettivo di quella che è l'avvio di uno spazio come quello della Casa delle Donne, che ha visto la partecipazione in questi anni di tantissime attiviste di generazioni differenti, e quindi abbiamo chiesto ad alcune delle nostre più assidue frequentatrici se avevano voglia di provare a raccontarsi, a farlo direttamente in quelle occasioni che sono appunto le biblioteche viventi, le librerie viventi, con una narrazione one to one, persona a persona, in occasione del nostro anniversario del 21 di marzo. L'esperienza è stata particolarmente emozionante e particolarmente coinvolgente, che abbiamo pensato che ne potesse nascere anche un archivio che rimanesse e mantenesse memoria di questo tipo di narrazione, quindi trasformare quella che era stata un'esperienza live in un'esperienza invece da poter usufruire anche in differita attraverso la registrazione video di 5 inizialmente brevi racconti. Ringrazio con questa occasione le compagne della Casa delle Donne che si sono messe a disposizione di questa narrazione, perché non è mai semplice raccontare di sé in quello che è lo spazio pubblico, la propria vita personale in relazione con le dinamiche della storia. Dopo le nostre prime 5 libre viventi che si sono esposte, diciamo così, in questa narrazione raccolta dalla regia di Luca Ostini, abbiamo continuato. Quindi nel prossimo appuntamento di domani sera potremo ascoltare le storie di Marzia, di Laura, di Milena, di Vanna e di Daniela, che sono state appunto le protagoniste di questo primo esperimento di biblioteca vivente della Casa delle Donne. Ma abbiamo poi continuato con questo progetto, Luca Seni ci ha accompagnato per altre 5 video interviste, tutte quante saranno possibili da vedere online nel momento in cui andremo appunto a realizzare anche la parte espositiva, perché accompagnare questa narrazione audio e video ci sarà anche poi una mostra fotografica composta da dei trittici che raccontano queste donne, allo stesso tempo che possono permetterci tramite un QR code di raggiungere poi la visione dei singoli documentari che narrano quindi in modo corale quelle che sono le diverse motivazioni per cui ognuna di noi si attiva all'interno di uno spazio che non è più soltanto quello personale, individuale, del proprio interesse di muovere cose, ma quello più politico e collettivo, come quello che può essere all'interno dell'ambiente della Casa delle Donne. Per questo Donne in Movimento.
Ecco, in conclusione, ricordando che poi su casadelledonnefirenze.it ci saranno tutte le informazioni, le libre viventi così definite, che fanno un po' da ponte tra l'esperienza e il dialogo con le nuove generazioni, cosa hanno fatto emergere in questi racconti di se stesse, che poi però sono non possono essere scollegati dal tessuto sociale, dall'impegno all'interno della comunità e dalla motivazione sì individuale, che però rappresenta una necessità collettiva, possiamo dire?
Intanto è emerso il fatto che in tutte, come nelle prime 5 ma anche nelle successive, quindi anche appartenenti a generazioni diverse, ma in tutte c'è un'esigenza che è quasi antropologica, direi, che è quella di stare in uno spazio che è quello della collettività. Quindi sicuramente c'è tanta vita anche molto personale, penso alla maternità, alla scelta di farla, di non farla, di essere madre, di non esserlo, a tutto quello che può essere il rapporto più individuale con le sfere affettive, ma oltre a questa parte qua c'è un interesse per stare nella collettività, per creare qualcosa insieme. Sono tutte donne che hanno attraversato i movimenti femministi nei primissimi, alla fine degli anni 60 e nei primi anni 70, fino ad arrivare agli ultimi movimenti e che hanno continuato a farlo nel momento in cui c'è stata appunto la riemersione di questi fenomeni collettivi e sociali. Quindi è veramente un tratto distintivo che caratterizza tutte, con la voglia di mettersi a disposizione di qualcosa di più grande della propria esperienza singola ed individuale. È un atto di generosità che vedo nella narrazione fatta da queste donne, che passa attraverso appunto proprio il dono delle loro storie, perché sono sicura che in tantissime persone, non solo donne, si riconosceranno in queste storie, e anche sarebbe veramente importante poter raccogliere quelle che sono le narrazioni semplici di ognuno di noi, che va a costruire quella che poi è una storia più grande, ma che spesso viene tralasciata, perché ovviamente c'è sempre una storia narrata invece da chi la storia con la S maiuscola la scrive quotidianamente.
Grazie allora anche per questo racconto che vi abbiamo fatto, anticipatore di una visione che sarà possibile, a cui sarà possibile assistere domani sera 21:30 a Piazza Pitti. Grazie Isabella Mancini per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
È un periodo un po' pesante, amore, a sta festa di merda ci vorrei morire, però tu mi guardi ancora, ma non so che cosa dirti. Hai quello sguardo triste o quella voglia di sparire. Esco fuori forse per andare, tu con la tua sigaretta che mi fai fumare, e parliamo del futuro. Tu hai paura dei 30 anni, voglio scrivere canzoni, però devo lavorare. E vabbè, salgo da te, hai dischi molto belli e mi fai ridere. Mi dicevi che volevi andare in Cina o in Sud America. America. Se sei così bella da guardare, io però non ho più tanta voglia di parlare. Sono sempre fuori posto, sai, dovrei partire per trovare un senso, spero tu mi possa perdonare. E vabbè, salgo da te, hai dischi molto belli e mi fai ridere. Mi dicevi che volevi andare in Cina o in Sud America. Distanza un po',
titola Colpi di scena, la prossima stagione del teatro Dante Carlo Monni, dall'8 ottobre al 7 aprile protagonista al Teatro Civile, tra nuove produzioni e grandi ritorni, 14 spettacoli con Andrea Pennacchi, Emilio Solfrizzi, Enzo Iacchetti, Emma Dante, Concita De Gregorio e non solo. Si consolida il nuovo cartellone off con 10 appuntamenti in due percorsi, scrittrici e persone, il tutto sotto la direzione artistica di Sandra Gesualdi e la collaborazione di Piero Pelù. Sentiamoli.
La stagione 26-27 del Teatro Dante Carlo Monni è una stagione che raddoppia, oltre 13 spettacoli in stagione, come quindi il cartellone big come l'anno scorso. Quest'anno abbiamo raddoppiato il cartellone con altri 10 spettacoli, una sorta di off che si chiama Persone Scrittrici. L'idea è quella di mettere appunto al centro la persona, l'attualità, la contemporaneità, e come si evince dalla nostra, dal nostro visual, dalla nostra grafica di quest'anno, è questa attrice che trasforma un messaggio di conflitto in trasformazione, in idee, in pace. Quindi l'idea è proprio quella di mettere al centro il linguaggio, tutti i linguaggi del teatro, che trasformano e rendono la contemporaneità in incontro, in relazione, in tutto ciò che è il mondo che vogliamo.
Beh, intanto il titolo, Colpi di scena, no? Teatro è una dimensione che emancipa chi lo fa, ma anche chi lo va a vedere. E questo è, diciamo, un po' il nostro obiettivo al Damo, con i perseveranti, che non a caso portano questo nome, perché bisogna avere il coraggio di continuare con le proprie idee, soprattutto quando vanno a toccare dei temi così importanti come la libertà di pensiero. La direttrice artistica ne ha appena parlato, degli articoli della nostra Costituzione, ma anche della Carta dei diritti umani. E questi valori per noi sono fondamentali il Damo, il teatro Dante Carlo Monni a Campi Bisenzio è un esempio di coraggio e di perseveranza.
E in chiusura di Newsline, un altro appuntamento culturale che vogliamo segnalarvi per quest'estate: dal 25 al 30 agosto torna a Castiglione della Pescaglia la Festa del Cinema di Mare, premio Mauro Mancini, premio Guido Parigi, festival diretto da regista Giovanni Veronesi, che anno dopo anno si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili nel panorama estivo non solo del nostro territorio. Tra gli ospiti quest'anno Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, che saranno protagonisti di incontri il 29, 30 e 31 agosto con il pubblico, accompagnati dalla proiezione di opere significative del loro percorso artistico. Domenico Guarino ha intervistato Giovanni Veronesi, che con il suo Dioride quest'anno chiuderà il Festival del Cinema di Venezia.
Noi siamo un piccolo festival, ci piace rimanere così, ci piace rimanere una piccola chicca prima di Venezia, ad esempio, e il fatto che vengano tutti anche prima di Venezia è bello, perché significa che ci tengono a venire in questo posto. Poi stanno bene, gli piace, Castiglione è un posto di lusso proprio dell'anima, e quindi vengono tutti volentieri. Sono particolarmente contento quest'anno perché vengono due miei amici proprio storici, che sono Valerio Mastandrea e Claudia Gerini, e poi viene una new entry nella mia rubrica, che è Luca Zingaretti, che ha fatto un film molto bello 2 anni fa, che uscì e che ho visto e che mi è piaciuto talmente tanto che ho chiamato Luzzetti e ho detto: prendiamo Zingaretti, perché il film suo forse non aveva avuto il successo che meritava, è passato un po' in sordina, ma è un gran film. Quindi, insomma, anche la proiezione di quel film sarà molto emozionante. Every time
'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself.
Alle 9:25 minuti termina qui la newsline di oggi. Ci risentiamo per la cronaca e gli aggiornamenti, l'informazione regionale alle 12:45. Rimanete però anche sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
trasmissione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.